Comunque voglio comunicare una cosa ai vostri radioascoltatori. Cruciani è molto amato dai gay. Sto qua, beccate questa, Cruciani.
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. L'ambulanza va mentre la città finalmente sa che mostro sei. Tu pietà non hai. L'ambulanza va, va da dove va.
E poi, dato che sono un po' smemorato, dicono le mie segretarie, questa mattina ne rincorrevo una per abbracciarla e mi ha detto: ma presidente, l'abbiamo fatto un'ora fa. Dico: vedi, è la memoria che non mi manca. Io lo so che dovrei togliere dal mio repertorio queste piacevolezze, ma non ci riesco. Sono ancora, nella mia vera verità, sono rimasto un monello.
Dimmi che mi resterà. Che mi resterà. Più niente resterà.
Vorrei fare un sondaggio tra di voi. Vorrei sapere chi tra di voi, uno o due mesi fa, pensava che noi avremmo potuto ancora vincere. Per alzata di mano, prego. Bene, voglio dire che eravate 32, ma con me fa 33. Avete visto con quanta velocità ho saputo contarvi? Io ero molto abituato a questi exploit. Per esempio, quando andavo in treno e passavo vicino a un gregge in Sardegna, contavo tutto e dicevo 87 pecore. E una volta uno mi domandò: ma cosa, come fa a contare così in fretta? Dice: molto semplice, conto le gambe e divido per 4.
Mi hai tolto il meglio adesso che mi resterà.
Nella stessa occasione poi ha avuto un malore, un piccolo malore. Ma come faremmo noi, caro Parenzo? Diciamola tutta, noi siamo sinceri, come faremmo? No, senza lui, senza lui in campagna elettorale, come potremmo fare? Come potremmo fare? Saremmo rovinati? Ci dovremmo inventare un'altra cosa, un altro mestiere,
no,
un altro modo di parlare.
Dovremmo tirare giù la Claire e mettere il momento chiuso.
Ah, la Claire direttamente, ma non lo diciamo apertamente da tempo. Dovremmo tirare giù la Claire, così tu. Chiuso?
Chiuso.
Passiamo ad un'altra cosa, diventiamo un po' più seri, diciamo.
Apriamo,
no?
Un altro negozio, per forza, si chiude tutto.
Eh beh, per forza, no? Poi dichiara.
Ma come sta?
No, bene, è un piccolo malore. E ha dichiarato.
Zangrillo, forse, Zangrillo.
Sì, Zangrillo, sì, sì. Lo abbraccio fortissimamente, Alberto Zangrillo, ma non c'è bisogno di chiamarlo, siamo tutto sotto controllo.
Io sono preoccupato.
Ma no, ma tu fai finta di essere preoccupato,
no,
perché
no.
Ironizzi anche su queste cose,
no,
qua, su cui
no.
Non bisogna ironizzare.
Ma io ti querelo per diffamazione aggravata.
Ma senti questa cosa invece, perché sì. Lui esterna amore per sempre a chi ha fatto un passo indietro. Chi ha fatto un passo indietro, però, come sapete, in primis Cosentino è incazzato nero, come sappiamo, ma nerissimo. Dice che non muoverà un dito. E parla di, dice di essere schifato da Berlusconi. Pannella lo va a trovare a pranzo,
ecco.
E Gatta ci cova, no? Noi sappiamo, ecco. Cosa sta covando.
Io
lì.
Ho notizie.
Vabbè, vabbè, abbiamo notizie, vabbè.
Abbiamo forzato il nostro convincimento, abbiamo chiesto la generosità di questi nostri amici di fare un passo indietro. E tutti, o quasi tutti, hanno fatto spontaneamente un passo indietro. A loro il mio ringraziamento e il mio amore per sempre.
Amore per sempre! Quasi tutti spontaneamente. Io quelli che ho sentito tanto spontaneamente non l'hanno fatto. Uno Papa dice che Berlusconi l'aveva promesso pure alla moglie e che non voterà PDL, non farà votare PDL. Beh, però Papa poco conta, diciamo, a livello elettorale. Cosentino dice che non muoverà un dito. Insomma, non è che l'abbiano preso bene. Non sono state cose spontanee, diciamo, no? Pure la cosa di Dell'Utri, pure la cosa di Dell'Utri non è proprio spontanea, come sappiamo noi. Insomma, no? Vabbè, Alfano si proclama berlusconiano, di ferro.
Alfano.
Sì, ma non è una sorpresa questa cosa. Lo senti i toni,
che
il notizia. Comandante è tornato, senti, i toni sono interessanti.
Quest'uomo politico è Silvio Berlusconi, che è il nostro leader il leader, il comandante è tornato, tutti ai posti di combattimento.
Azzurra libertà,
azzurra libertà. Poi dice che vuole dedicare 3 Oscar a Berlusconi, ma insomma, diciamo la verità, noi diamo colpi da una parte e colpi pure dall'altra, perché questa storia delle banche, se risentiamo la frase di ipocrita di Bersani sul PD fa il PD, le banche fanno le banche, perché mi sembra, come giustamente scrive l'amico Mulè su Panorama, mi sembra che ci sia molta ipocrisia su questo. Lui dice giustamente hanno l'Alzheimer, si sono dimenticati anni e anni di rapporti strettissimi. Mussari, che era del Partito Comunista, poi del PDS, poi del Partito Democratico, che ha dato 100.000 euro di suo come donazione, legittima ovviamente, ma insomma i legami sono strettissimi, non è che il PD è una cosa e l'MPS, il Monte dei Paschi, è un'altra. Insomma, le due cose sono un po' legate, no?
Era una banca molto vicina al partito.
Ma che molto vicina? Non solo molto vicina, sentiamo. Ma
francamente il PD non c'entra un accidente con questa questione. Anzi, posso dire che semmai il sindaco, prima di doversene andare, ha promosso il rinnovamento di quella banca. Insomma, le banche fanno le banche e il PD fa il PD.
Tra l'altro bisogna che si mettano d'accordo, perché contemporaneamente D'Alema diceva che sono stati loro a sostituire Mussari. Monti invece attacca il PD, c'entra e come.
Sta dicendo che il PD c'entra in questa vicenda, Presidente?
C'entra in questa vicenda perché sì, quel grande partito che viene spesso citato con riferimento al Monte dei Paschi di Siena è il PD, che ha sempre avuto molta influenza attraverso la fondazione, sulla banca e sulla vita politica.
C'è molto altro da farvi ascoltare, ma abbiamo un ospite che introdurrei, no, ma non lo voglio introdurre in questo modo, in realtà voglio farvi ascoltare il signor Corona. Amici miei, c'erano le dirette di tutte le televisioni su Corona oggi, giustamente, perché se uno fa notizia ci sono le televisioni che lo riprendono all'arrivo come fosse un grande vaso. È una roba da poveracci, in realtà. Invece l'hanno capito giustamente, io dico, le televisioni erano lì a vedere l'arrivo a Malpensa, come se ci fosse l'arrivo, sai, il presidente Obama che arriva, no? È una roba da poveracci, cioè trattasi di mercanteggiamento di fotografie, estorsioni da due soldi, capito?
Da due soldi.
Ma senti lui che dice sui diritti umani. I diritti umani, Corona, i diritti umani.
A Fabri,
come andate? Non scappo, non sono mai scappato, non lo farò mai, perché ho una famiglia, perché ho un figlio. Ho cercato soltanto di trovare una possibilità che i miei diritti umani in un altro paese potessero essere ascoltati, e non sono stati ascoltati anche qui perché la legge non funziona.
I diritti umani? Che vuol dire i diritti umani? Bah!
Carlo Fabrizio, che dica?
È con noi Carlo Rossella, buonasera!
Buonasera.
Come sta, caro Rossella?
Bene, leggiamo, viaggiamo, facciamo cose un po' lontane.
Incontriamo gente, com'è che si dice?
Incontriamo gente. Sì,
incontro
poche,
gente.
Poche, molti mi annoiano e quindi ne incontro pochi.
Scusi.
Io devo dire che...
Dimmi, Parenzo.
Andrò forse a Miami nei prossimi mesi e sicuramente...
Ma che vai a fare? Non ci sei mai andato in vita tua, non sai nulla.
No, cioè, andrò prossimi mesi in vita. Miami, ospite del governo.
Chi? Ma quale governo? Quale?
Il governo americano.
Ma chi te l'ha detto? Ma non è vero.
E chiederò consiglio al signor Rossella, che è uno dei massimi esperti di Miami.
Non solo di Miami.
Non chiamatemi signor Rossella, perché con tutte le tasse che ha messo sul ceto medio il governo, sì, Monti, non sono più signore. Chiamiamoci tutti.
Che sei impoverito? Sei impoverito? Lei si è impoverito parecchio, dai, non ci credo, Rossella.
Sì, parecchio.
Scusi, ma lei è uno ricchissimo, presidente.
Ma non è vero che sono ricchissimo.
Scusi, da presidente della Medusa Film, quanto guadagna?
Beh, guadagno poco.
Cioè, tipo?
Non guadagno tanto. Beh, adesso non posso
dire. Sui 300.000.
Ma che 300.000? Ma siete matti?
Ma 400.000?
300.000 lire.
Ma che 300.000 lire? Ma non ci credo, no, che il presidente della Medusa...
Ma non guadagno 300.000, ma non guadagno, no, ma non ci sono stipendi.
Ma guardi che qui è, una, poi... qui è una casa trasparente, si dice tutto. Quando si entra in questa casa si deve dire tutto, è come il confessionale.
Ma no, cioè... comunque non guadagno... Non
200,
guadagno cifra,
sui 200.
Guadagno molto meno.
200.
Guadagno sì, quella più o meno.
200.000 euro
insomma.
E lei dice che non c'è una lira.
200.000 euro. Guadagna come producente.
Cioè Monti l'ha impoverita.
Ma lorde però, lorde,
lorde,
chiaro, lorde, lorde. Se mettete 50% di tasse non è che mi resti molto.
Non resta molto, ma scusi un attimo.
Comunque, vabbè, comunque guardi, è sempre meglio, considerando la situazione in cui vivono gli italiani.
Ah,
ovviamente,
meno
ovviamente
male.
una persona privilegiata.
Scusi certo. Un attimo Rossella, ma scusi, lei dice tasse, nel senso ha dovuto pagare un sacco di IMU a molte case lei?
No, IMU, tasse, la vita costa moltissimo, ormai è aumentato tutto aumenta e tutti, anche le persone che hanno uno stipendio buono devono
tirare la
cinghia, i loro consumi, le loro cose, insomma rispetto a 2 o 3 anni fa,
certo.
La situazione è molto cambiata.
Scusi un attimo, ma siccome ci sono molti giornalisti candidati, come lei sa,
sì,
rispetto ad altre volte o forse uguale, non lo so, comunque insomma se ne è parlato, mi sarei aspettato. Scusi Rossella, lei ha, non dico a fine carriera perché per carità non voglio, però
ma insomma, io non faccio più giornalista, mi occupo d'altro, quindi
sì, appunto, so, ha fatto giornalista, adesso si occupa di altre cose,
ma
Berlusconi non gliel'ha mai chiesto?
No, Berlusconi non mi ha mai chiesto di candidarmi, me l'ha chiesto, no, non me l'ha mai chiesto.
Chi gliel'ha chiesto? Stava dicendo, me l'ha chiesto chi? Qualcun altro?
No, nessuno me l'ha chiesto, no, me l'avevano, non me l'aveva mai chiesto nessuno.
Manco il suo amico Montezemolo gliel'ha chiesto?
No, figuriamoci, io sono ma poi capiscono che io non sono uno adatto alla politica perché essendo uno che si annoia molto facilmente, non
sì.
È il mio genere, mentre a me piaceva molto il giornalismo perché
sì.
Non ti annoi col giornalismo, non capisco perché questi qua
perché?
Dalle redazioni, dalle sedie nelle redazioni preferisco stare seduti a Montecitorio ad aspettare di alzare la mano, probabilmente non avevano nient'altro da fare, perché i giornalisti che sono andati alle sedi politiche, non so, dei grandi giornalisti come Santoro, come la Gruber, si sono annoiati e se ne sono venuti via, insomma.
Dunque lei dice che l'hanno fatto a fare, dice che
non
lo
avevano nient'altro da fare, probabilmente, cioè
erano...
non lo so. Io sono
Minzolini dice con Mentana quando dice cosa, il suo amico Mentana.
Sì, sono d'accordo con Mentana quando dice che potevano, cioè tutta questa corsa dei giornalisti alla candidatura. Ecco, invece Minzolini lo trovo giustificato perché l'avevano messo in frigorifero la Rai, c'è la stanza frigorifera.
Mezzo milione di euro all'anno.
Frigoriferi, diciamo un frigorifero frigorifero
Di diamante,
un golden fridge per dirla in inglese, un golden fridge l'avevano messo in un frigorifero, però lei capisce che
però pure lui ha detto non posso dire la mia
fridge.
Non posso dire la, pure lui ha detto così posso continuare a dire la mia, quello francamente mi sembra un po' troppo.
Però insomma Minzolini ecco è una situazione diversa, ma gli altri avevano fior di posti, Mineo è un fior di posto,
la malattia
però,
della politica, il potere.
Però, tutti sentono che questi loro partiti diventeranno poi partiti di governo.
Esatto.
E quindi lì poi ci sarà la grande. Noi
sono
vedremo,
malati di potere, lo dica Rossella, molti sono malati di potere.
Malati di potere. E dopo le elezioni ci sarà la grande spartizione. Sempre, no?
Dica qualcosa a Berlusconi quando dice che parla sempre male dei comunisti.
Basta, parla
ancora
mai dei comunisti.
Basta.
Ma no, ma lui parla mai dei comunisti di oggi, non di quelli di ieri.
Dice che ci sono ancora, perché secondo lei ci sono ancora, Rossella. Mica
ma non lo
d'accordo.
So, io non ne vedo in giro tanti di comunisti, anzi non ne vedo. Vedo sì, ci sono le manifestazioni.
Ma sì.
Ogni tanto ci sono ancora quelle manifestazioni nostalgiche, anche abbastanza, diciamo, poco.
Ma è vero che a Mediaset
come i funerali di Gallinari, eccetera.
Sì.
Dove si
però non ci sono più, però non ci sono.
Però insomma sono cose abbastanza da nostalgici, ecco, come quelli che andavano in giro nei monumenti.
Ma
eccetera,
si dice sempre
eccetera.
Che a Mediaset tra quelli che lavorano per Berlusconi ci sono un sacco di gente di sinistra, è vero secondo lei? Lei che ci ha lavorato.
Ma guardi che Mediaset è un'azienda molto libera, di tutte le idee e di tutte le origini, e ci sono anche varie persone che vengono che vengono dal vecchio partito, dal vecchio partito comunista, dal partito comunista.
Certo, non è facile esternare le proprie idee, questo bisogna dirlo.
No, ma tutti esternano le proprie idee, anzi, io non ho mai nascosto quelle che erano le mie origini.
No, le sue origini no, poi lei è diventato...
Vabbè, io poi sono amico del presidente.
Ma da quanto tempo è che lei ha sempre votato Berlusconi, da quando Berlusconi è sceso in campo?
Sì, io ho sempre votato Berlusconi, da quando Berlusconi è entrato in politica.
E anche stavolta lo farà?
Penso proprio di sì, perché no?
Perché no?
Essendo amico di Berlusconi, anche proprio stavolta che ha bisogno di un grosso sostegno, lo voterò.
Senta una cosa, ma l'espressione scene eleganti fu un'espressione tirata fuori da lei, se non... o no?
Ma non lo so chi la tirò fuori, a un certo punto che le cene fossero eleganti è vero, poi da qualcuno ha tirato fuori, la frase, ma forse sono stato io in un'intervista al Corriere, non lo so, ma comunque è diventato
poi non si è pentito di aver utilizzato quella frase, cene eleganti?
Ma no, ma perché, sai, noi giornalisti non ci pensiamo mai di queste.
Però ecco, Rossella è il tipico esponente, potrebbe essere un tipico esponente, Rossella, della destra, no Parenzo, della destra, del centrodestra liberale, perché non ha mai suggerito a Berlusconi, che ne so, legalizziamola come fa la Lega adesso, legalizziamo la prostituzione, lei sarebbe d'accordo, Rossella? Sarebbe una grande cosa da destra.
Io sarei d'accordo nel riaprire le case di tolleranza, su questo non ci sono dubbi, ma perché quando le chiusero nel 58, io avevo 16 anni, ero incazzatissimo perché contavo i giorni, perché tutti mi raccontavano, i miei amici, i ragazzi, quelli che andavano a militare, allora andavano a militare e poi dopo la visita andavano al casino, no?
Sì.
E quindi tutti, e poi dopo,
ma non l'ha mai suggerito a Berlusconi?
Hanno chiuso le case di tolleranza, ma non penso che non si sia mai entrato in questa.
Le tasse, questa, sa, lo Stato potrebbe guadagnarci.
Lo Stato potrebbe guadagnarci moltissimo. Però
all'estero, per esempio,
in Austria, in Germania.
In Austria
sono sempre state aperte le case di tolleranza, non hanno mai chiuse le case di tolleranza.
Ma lei le frequenta ogni tanto, c'è mai andato?
Quando
no?
chiusero le case di tolleranza in Italia, molti pigliavano il treno e andavano a Innsbruck, dove c'era un casino.
Sì. Stupendo. Ma lei pure è andato, no? Non è che è andato pure lei, no?
No.
Vabbè, ma è legittimo, mica un delitto,
No, perché se fossi andato glielo direi. Non sono mai andato, non avrei nessuna reticenza.
No,
ma
appunto,
sono cose
normali.
Ma conosco gente che c'è andata e devo dire anche i miei compagni di scuola sono
ma anche
andati,
adesso molta gente ci va, mica solo all'epoca.
Beh, dove? In che paese? In giro,
Austria,
in giro,
Germania,
per...
Svizzera, pieno di italiani che vanno di tutta l'età.
Mi ricordo
di
una
tutte
volta ero andato a fare un giro ad Amburgo, lì a San Paolo,
sempre una volta.
E c'erano tutti gli italiani che giravano a cercare queste, e poi picchiavano sulle vetrine per farsi aprire da queste donne, queste... insomma, è una scena abbastanza.
Senta, secondo lei il finanziamento
ridicola
di Berlusconi è un finanziamento solido? Lei che lo conosce bene, questo con la...
Sì, credo proprio di sì, che ci sia un grande rapporto fra Berlusconi e la sua fidanzata Francesca Pascale.
Ma si potrebbe sposare, secondo lei?
È una ragazza molto simpatica, questo non lo so, bisogna chiederlo a loro, a me non l'hanno detto, però mi sembra che il rapporto sia solido. Lei è una persona, è una persona in gamba, è una ragazza in gamba.
Certo, 50 anni sono 50 anni,
Ma cosa vuol dire? Charlie Chaplin aveva sposato con una donna molto più giovane, molto più giovane di lui.
Erano altri
tempi.
Sono
sposati. Ma che altri tempi? Anzi, proprio.
Senta,
proprio
qual è il politico più elegante secondo lei? Lei che è un maestro di eleganza, in due parole. Ma il po' quello che vede in televisione dice: ammazza quello quanto. Oppure sono tutti dei gafoni terribili.
Ma il politico più elegante, devo dire che fra i politici italiani, io vedo Martino che è molto elegante.
Antonio Martino,
ha un'eleganza da nobiluomo siciliano che mi piace molto, molto sobria e non sbaglia mai gli accostamenti.
Va bene, Rossella, grazie, la devo lasciare. L'abbraccio fortissimo, a presto. Viva la Medusa, viva le Meduse. Le Meduse, anzi, quelle che incontri per mare, no.
La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte, perché affonda il becco su di me. Ai ai, mi ha beccato, ai ai, mi ha beccato. Gratta gratta, ma peggio è. Pure lo spray anti-zanzara mi son messo il piede, ma lei gira sempre intorno a me. E balli un twist, e balli un twist, la zanzara twist. Una volta polpaccio.
C'è una proposta shock, signori miei, attenzione, Berlusconi farà, lo ha annunciato questa mattina da Maurizio Belpietro, una proposta shock. E quale sarà secondo te questa proposta shock, caro Parenzo? Meno tasse, più lavatrici per tutti, no, più preservativi chiaro. Per tutti, riaprire i bordelli come dice Rossella.
Rossella, no,
invitiamo gli ascoltatori ad esprimersi su cosa vorrebbero, su come deve essere concepita questa proposta shock. Chiamateci, cosa volete da Berlusconi? Tu cosa vuoi, per esempio?
Ma io vorrei che venisse ritrovato al più presto il busto di Almirante.
Ti ha beccato. Ma non faccio il cretino, non faccio il cretino.
Titoli del TG3.
Buonasera a tutti.
E adesso i titoli del TG3
di Bersani. Montepaschi, via libera al salvataggio, Visco, vigiliamo ma non siamo la polizia delle banche, Grilli riferirà in Parlamento, forte recupero in borsa. Monti sul Monte dei Paschi, intrecci banche politica, il PD c'entra, aperti al dialogo con il PDL ma senza il tappo di Berlusconi. Alfano, senza Berlusconi se lo tolgano dalla testa, la kermesse del PDL a Roma, il presidente incontra i candidati, leggero malore poi smentito. Bersani, il professore soltanto ora ci trova i difetti, errore gravissimo dividere le forze sociali e considerare il sindacato un impaccio. Piano CGL per uscire dalla crisi, Camusso, l'unica strada è più occupazione, il lavoro è pane e dignità, replica Monti, solo tagli mai riforme. Nel secondo anniversario della rivoluzione in Egitto dilaga la protesta, scontri al Cairo, Alessandra e Suez, centinaia i feriti. Scossa di 4.8 Richter tra Emilia-Romagna e Toscana, epicentro in Garfagnana, nessun danno registrato, solo molta paura.
Zanzara! C'è una zanzara tigre! Hanno sospeso Augusto Minzolini da Twitter, ti rendi conto, Parenzo? Per eccesso di insulti, perché Augusto, te lo voglio dire con grande affetto, non rispondere a questi cialtroni, perché sono dei cialtroni, degli imbecilli, dei violenti. Purtroppo Twitter ha anche questo. Viva Twitter, per carità.
Ma
però
cosa vuol dire l'hanno sospeso?
Hanno sospeso l'account, tu non sai nulla, naturalmente. Hanno sospeso l'account,
ma no,
ma di Minzolini.
Ma non di queste piccolezze.
Ma non
mi
sono piccolezze, sono
tacchi. Adesso ti dirò delle cose importanti.
Aspetta. Minzolini ha risposto ad alcuni che lo hanno attaccato, evidentemente, lo hanno anche insultato perché c'è tantissima cialtronaggine. E ha usato, evidentemente, e ha usato delle parole un po' dure, tipo: ma quante scemenze dici, rivolto a uno? È possibile che ripeti sempre cazzate che non ti escono dal cervello ma dal culo? Questa è una delle cose che ha scritto.
Questo è l'ex direttore del TG1, sono Minzolini.
Candidato numero 2 al Senato in Liguria.
Sì,
probabilmente di culi ne dovete leccare tanti per parlare in questo modo, rivolto sempre ad altri.
Sempre Minzolini, direttore del TG1.
Io sono stato emarginato dalla Rai da gente messa lì da Berlusconi, sei troppo imbecille. Però qui non ci sono parolacce, mi sembra anche una sospensione esagerata se sono queste le cose.
Guarda, io credo che ricorderemo Minzolini non per il suo giornalismo, ma per questo probabilmente.
Ma chi te l'ha detto? Ma quando?
Te lo dico io?
Ma va.
Ma io voglio bene Augusto, è stato un grande direttore del TG, all'epoca, diciamo, forse...
Però l'appello di Alfano a Berlusconi, lui è il comandante in capo, tutti i posti di combattimento, bisogna farlo risentire.
Deve diventare il nostro motto.
Bisogna farlo risentire a chi è in macchina, a chi in questo momento, cari ascoltatori, ma dillo tu, Parenzo, che sei più bravo a dirlo, dillo tu.
Beh, cari amici della Zanzara, voi che siete in macchina e state ritornando a casa dopo una durissima giornata di lavoro... Avete appena fatto la spesa, vostra moglie vi ha chiesto di comprare delle pesantissime bottiglie d'acqua gasate e naturali. Affaticati siete riusciti a caricare tutta questa roba dentro la vostra macchina. Il vostro bambino piange, ma non preoccupatevi, c'è la zanzara. Staccate immediatamente il seggiolino del vostro bambino. Depositate il seggiolino a bordo strada e il bambino distendetelo sopra il tetto della macchina senza legarlo. Piangerà un po', ma voi subito ritornate in macchina, accendete, mettete la quarta, zanzara a tutto volume.
Quest'uomo politico è Silvio Berlusconi, che è il nostro leader, il leader, il comandante è tornato, tutti ai posti di combattimento.
Azzurra libertà.
Sai cosa mi piace di Alfano? La coerenza. Di Alfano mi piace la
però,
coerenza.
Mettiamo quella sui tre Oscar a Berlusconi, dai, su.
Mi piace la coerenza di Alfano, che era quello che voleva rottamarlo, figurati.
Il presidente Berlusconi merita l'Oscar in tre carriere distinte.
nell'impresa, non gliel'ha lasciata suo papà, nello sport, il Milan veniva dalla Serie B, e nella politica.
Ma questo è il top, ragazzi, questo è il top, lo metto per tutta la campagna elettorale. Ma avete mai sentito? Avete mai sentito una slinguata simile, cari ascoltatori della Zanzara? Avete mai sentito una slinguata simile, sì o no? Ditemelo, vi prego. Basta! Ma io oggi sono incazzato nero perché ho avuto una tragica notizia arrivata nel pomeriggio. Ho avuto io.
La vicenda del Monte dei Paschi?
No, ma che me ne frega del Monte dei Paschi?
Del resto è la radio della questione della Confindustria.
Aspetta, no. Ma guarda che questa è grossa. Che questa è grossa. Allora, c'era una volta un presidente di un consiglio regionale.
Sì.
Il consiglio regionale è quello del Lazio. Il suo nome è Mario Abruzzese. Signor Mario Abruzzese.
Segnate questo nome, cari
signor
amici.
Mario Abruzzese. Vi ricordate quanto Berlusconi diceva non ricandideremo più nessuno di quelli uscenti del Lazio,
invece...
no? Allora, il signor Abruzzese è stato ricandidato come consigliere regionale nel Lazio. Beh, potrebbe essere un nome qualsiasi questo Abruzzese. In realtà lui era proprio in quel consiglio di presidenza che spartiva i 20 milioni di euro nei gruppi, no? Distribuiti per legge, per carità, Però, no? Il regista dell'operazione, il grande regista dell'operazione. A un certo punto era venuto fuori che aveva due auto blu questo abruzzese, due.
Perché due?
Ma che ne so, una per... Non lo so, non c'è una logica in queste cose.
Ma che ordina 45 taxi, è uguale.
Tra l'altro era stato pure multato 50 volte, multe pagate ovviamente da me, da te, da tutti quelli che ci stanno ascoltando.
Questo è chiaro.
La solita scena, voi, il vostro portafoglio, i soldi che avete in tasca, ve li sfilano così, zac! Ma che mondo, appunto, le due auto blu mi spettano di diritto, non ci rinuncerò. Le due auto blu, gentili ascoltatori, le due auto blu non ci rinuncia e viene ricandidato nel Lazio. Ma
basta,
che devo fare?
Basta, basta!
C'è tutta la notte e dorme in un tombino.
Ah, Francesco da Milano, buonasera, 800 24 00 24.
Vorrei dire una cosa poi su Monti,
Sì, no, ma vogliamo risentire un attimo Villaggio sui gli omosessuali.
Vorrei dire una cosa su Monti.
Sì, dimmi, che c'è?
Ma è una vergogna quello che dice Monti.
No, tra l'altro, ma che cosa?
Quello che dice Monti sul PD è vergognoso.
Ma stai zitto, Monti... non fare il solito difensore del Partito Democratico. No, più che altro anche Monti, anche
è vero che il PD
anche Monti deve farsi perdonare qualcosa, perché ha candidato in Toscana, forse quello che volevi dire, ha candidato in Toscana, credo il capo di MPS Immobiliare, eccetera.
Bravo, il signor Monaci, allora Alfredo Monaci, che io ho anche conosciuto, è una bravissima persona Monaci, peraltro
sì,
io l'ho
sì, però non può attaccare il PD dicendo che c'entra, c'entri anche tu, c'entra anche lui,
ecco,
allora.
Allora, siccome volevo dire, uno questo, tu hai il candidato Monaci che ha contribuito non al dissesto, questo si vedrà, ma comunque alla gestione del dottor Mussari, avvocato, primo. Secondo, caro Monti, tu che sei stato quello che, voglio dire, non vieni da Marte, il sistema bancario italiano lo conosci molto bene, caro il mio professor della Bocconi, perché sei stato zitto e forse anche qualcuno potrebbe dire sommessamente complice di quello che avveniva nel sistema bancario italiano? Ora, Bersani non è che può tirarsi dietro e dire noi non c'entriamo, però gettagli
e
la
però nemmeno Monti, bravo, hai ragione su questa cosa qua, devo farti gli applausi, facciamo partire l'applauso a Parenzo, per favore.
Ecco,
Francesco da Milano, buonasera. Vada.
Buonasera. Posso parlare?
Sì, vada.
Ecco, io vorrei che molto sommessamente vorrei porre a voi una questione, cioè il problema dei salari in Italia.
Ma chi se ne frega, Francesco? Perché ci vuole proporre questa questione che è di una tristezza inaudita? È di una tristezza inaudita. Io non voglio essere triste, voglio ridere, mi faccia sorridere. Oppure si incazzi per qualcosa. O ride o si incazza, non mi faccia la... Vorrei porre la questione dei salari, mi fa andare via, chiudo la Claire, chiudo la chiave, chiudo tutto, me ne vado.
Ma come fa una persona a dire che guadagnando 200.000 euro all'anno,
questo
è il punto, come fa a dire che alla fine della fiera guadagna poco?
Beh, è una questione effettiva.
Un muore di fame, c'è uno che guadagna invece neanche 1.000 euro al mese, come deve sentire?
A chi si riferisce? Diciamola tutta, a chi si riferisce?
Prima avete ospitato il signor Rossella, insomma, volevo dirgli questo, insomma, come fa una persona a fare quelle affermazioni lì?
È bravo Francesco. Domenico da Napoli. Domenico?
Eccomi, dottor Cruciani, sono qua.
chiuda la radio, però, se mi, che mi dà fastidio.
Pronto?
E allora?
Tu, Cruciani?
Sì, dica.
Niente, volevo dire la mia sulla, sulla dichiarazione di Berlusconi. Mi dispiace che ho sentito nel telegiornale che ha avuto un lieve malore.
Ma un lieve malore, quelle... sì, un lieve malore. Niente, di, partito, niente di tragico, niente di...
No, no, per carità, fa piacere che non niente di tragico. Però voglio dire, ma lui si è esterno a quelle cose assurde a 76 anni. Tu Cruciani,
quali cose assurde, scusi? Cioè, si sbatte per la campagna elettorale? Qual è il problema?
No, io parlo a livello sessuale, non parlo.
Ma che ne sa lei della vita sessuale di Berlusconi? Domenico, su. Beh, no, non tiri fuori le solite cose, dai.
Sì, ma siamo d'accordo che uno lo sa intimamente, ma in linea generale la cosa è così, non è possibile che possa fare quelle battute da dire mi dimentico, mi sono dimenticato, poi io ho il vizietto.
Vabbè, Domenico, non ci interessano, o ci sono fatti concreti o ci racconta qualcosa di concreto oppure non ci interessa. Laila, la signora Lalla da Milano, voglio sentire invece, la signora Lalla.
Sì, buonasera, sì, è uno di quei soprannomi che mi rimarranno fino alla tomba.
Che
no, dunque mi ha molto interessato Rossella, vero? Perché alla sua verde età
sì?
Si mette a disquisire di case chiuse, eccetera, no?
Sì.
Ma dunque, ma chi le gestisce queste case chiuse? Se, che lui
ma
le vuole
lui parlava, ma lei sta dicendo come si gestiscono, che noia questa cosa qua. Dice una cosa molto semplice: bisogna legalizzare la prostituzione, lasci perdere le case chiuse, la legalizzazione tout court, gli appartamenti privati, legalizzare.
Sui Balcani che tengono lontane le zanzare.
Ma guardi, noi cambiamo praticamente tutto, perché nessuno dei vecchi consiglieri sarà ricandidato, sarà rimesso in lista. Così come portiamo molta novità a livello nazionale.
Cioè, nessuno dei consiglieri PDL verrà rimesso in lista nelle regionali?
Sì, sì, saranno tutti nuovi. E anche nel Lazio faremo la stessa cosa.
Hai visto cosa abbiamo ripescato?
Certo,
ma hai sentito cosa abbiamo ripescato? Io adesso, per carità, quelli riconfermati ci sono anche nel Partito Democratico,
certo.
Ci sono anche nel PD, ci sono anche quelli che sono stati tolti dal Consiglio regionale del Lazio, dove ci sono stati grandi scandali, e candidati sicuri alla Camera e al Senato, anche nel PD che partecipava alla spartizione del denaro al Consiglio regionale, a tutti i gruppi, a tutti i gruppi, compresi quelli dell'attuale candidato alla presidenza della regione, ma lasciamo perdere. Il problema fondamentale è che Berlusconi, lo avete sentito, Berlusconi aveva detto: non ricandideremo più nessuno. Poi la realpolitik, il consenso sul territorio. Ma vogliamo fare riascoltare questa dichiarazione? Perché è una dichiarazione puntuale, precisa, non può essere vaga. Sai quando uno come dice abbasseremo le tasse, e poi può sempre dire no, però sì, poi abbiamo abbassato un
audio
po'.
Canta.
Beh, non ricandideremo più nessuno.
Ma guardi, noi cambiamo praticamente tutto, perché nessuno dei vecchi consiglieri sarà ricandidato, sarà rimesso in lista. Così come portiamo molta novità a livello nazionale.
Cioè, nessuno dei consiglieri PDL verrà rimesso in lista nelle regionali?
Sì, sì, saranno tutti nuovi. E anche nel Lazio faremo la stessa cosa.
Lo stesso abruzzese ha uno stipendio da presidente del Consiglio regionale del Lazio di 21.000 euro lordi, ovvero 251.000 euro all'anno. Due auto blu che mi spettano di diritto, non ci rinuncerò, basta, perché sennò mi viene volta stomaco. Basta!
Basta!
Ceausescu. I tre Oscar di Alfano, facciamoli ascoltare, poi ci dedichiamo un po' anche al Partito Democratico e agli altri,
Il presidente Berlusconi merita l'Oscar in tre carriere distinte. Nell'impresa, non gliel'ha lasciata suo papà. Nello sport, il Milan veniva dalla Serie B. E nella politica.
Senti cosa è successo invece.
No,
dai,
ma scusami,
sì,
forse
dimmi.
Questo qui non è lo stesso Alfano che non voleva candidare Berlusconi, forse non è lo stesso Alfano, c'è un errore.
No, no, è uguale, è uguale.
Ah, è lo stesso Alfano. Era quello che voleva fare il Partito degli Onesti. È lo stesso.
Pane gulag. Grillo, Crudele. Grillo su MPS. Senti, oggi all'assemblea degli azionisti. Senti.
Ah, questo è bravo. Di Tarasbulba c'è la statua
del cavallo di Zabov. Derivati e Giuffan sono una copertina che mettono lì di questo Mussari che non sa neanche fare un bonifico. Mettono lì, fa questa operazione dell'Anton Venda, compra un po' di derivati, diventa il presidente dell'anno, lo promuovono all'ABI. Sono tutte cose, sono persone incompetenti messi lì a fare del linoleum alle grandi manovre. Qua siamo in un caso che comprende la Parmalat e Tangentopoli di Crax insieme, quindi siamo oltre. Il danno che hanno fatto è questo passaggio dove un partito diventa banca e la banca diventa un partito.
Marco da Catanzaro, buonasera. Marco?
Pronto?
Dica.
Ecco, io parlavo prima, in pratica si lamentava Rossella, sì. Poverino dello stipendio misero che prende, no?
Sì.
200, ha detto 200, però sicuramente saranno di più.
Beh, lui ha detto all'anno, 200, abbiamo la prova.
Sì, come però, vabbè, ok, comunque netti 50%, sono 100.000 euro.
No.
Fa difficoltà, ha detto difficoltà a tirare avanti.
Sì, sì.
Beh, si metta nei miei panni, no? Come insegnante con 1.350 euro, tirare avanti con una famiglia e fare 200 chilometri al giorno per raggiungere la sede di lavoro.
Eh sì, diciamo che le dichiarazioni sono state quantomeno, come dire, no?
Voglio dire...
Quanto l'ha fatta incazzare questa frase, avere sentito queste cose?
Beh, mi fa incazzare tantissimo, tanto, veramente tanto, perché...
Vabbè, l'abbraccio fortissimo. Marco da Milano, buonasera.
Un abbraccio, ciao.
Marco.
Marco da Milano dell'Espresso.
Ma non è Marco da Milano dell'Espresso, è Marco da Milano. Che chiama da Milano.
Una volta invitare Marco da Milano dell'Espresso.
Vabbè, ma prima o poi lo inviteremo.
Perché
sì,
ce l'hai con Marco da Milano?
Ma io non ce l'ho affatto con Marco da Milano.
Ha messo sotto scacco Berlusconi, tutti i potenti. Anche
ma io non ce l'ho affatto, ma perché si insiste a dire questa cosa? Ma lo stimo tantissimo.
C'è un bravissimo... con Marco da
ma
Milano?
Non ce l'ho. Fa intervenire Marco da che chiama dalla città di Milano.
Ma mi interessa molto poco quello che ha da dire, signor Marco.
Ma no, ma magari è una persona molto intelligente, non lo sappiamo. Marco,
sì,
dica,
carità, però,
dica.
Peccato che non si chiama mai Marco da Milano,
vabbè,
è un mio amico peraltro.
Oddio.
Non capisci un cazzo.
Ecco appunto, Marco da Milano, su.
Sì, salve, scusi, se sono di troppo attacco.
No,
Parenzo,
è Parenzo che è un cretino, poveraccio.
Vabbè, sì, niente. Beh, io vi voglio bene, vi ascolto da una vita, sono contento di aver preso la linea. Vabbè, comunque andiamo al dunque, non le faccio perdere tempo. Una cosa che fa ridere... Io mi vanto sempre, cioè diciamo, mi vanto, dico sempre ai miei amici che ascolto Radio 24, e loro non ci credono mai, no? Perché io comunque non è, diciamo, sono proprio un intellettuale, no?
Sì.
E li sfotto sempre loro che ascoltano sempre lo Zoo, Radio 105, le cose.
Sì.
L'altra sera stavamo tornando da una sciata, io e un mio amico, abbiamo acceso e faccio, dai, ascoltiamo Cruciani, 24, ti fa un po' di cultura. E chi è che ha chiamato lei, quel genio, quello che andava a prostitute, Bocca di Rosa?
Chi? Eliseo, il mitico Eliseo.
Ho fatto una figuraccia proprio pessima.
Ma che figuraccia? Ah, magari si sono divertiti come matti, che figuraccia?
Ma certo, ma ridevamo di brutto, ma lei non può capire, abbiamo riso.
Marco, avete riso di brutto e dunque abbiamo allargato il pubblico, no?
Anche, ma certamente, infatti
anche
giorno
dopo
maletto.
Anche ai suoi amici. Abbiamo preso qualche ascoltatore in più, una roba di 200.000 in più, così, robetta.
Ma io sono contento, anche perché il giorno dopo all'università mi fanno «Oh, ho sentito ancora Cruciani, Parenzo, facciamo ir da ridere, quelle robe lì». Quindi io le faccio pubblicità, le porto
bene,
pubblico.
Bene, faccia, bravo, vada.
A diffondere il vero.
Ma lei che, scusi, ma lei che fa all'università, Marco?
Studio gestione del costruito.
Gestione?
Del costruito, ingegneria.
Gestione del costruito, è una cosa serissima. Quindi... I suoi amici che fanno?
No.
I suoi amici che fanno?
Cattolica, non fanno un cazzo, si sa.
Ma ah, che senso, scusi, non fanno un cazzo?
Vabbè, dai, economia, giurisprudenza, quelle cose lì.
Cioè, dice, non fanno niente...
Ma sì, ma studio a memoria due robe e via, andata.
No, dai, questo è interessante. Io... Allora, studenti della Cattolica non sentono la zanzara, una cosa quasi da reato, lo sa, no?
Diventerà.
Ma infatti, secondo me, bisognerebbe introdurre un reato. Magari mandiamo su Giannino, gli facciamo mettere qualcosa così, no?
Bravo, diffonda il verbo ovunque, bravo. Ovunque, grazie. Maurizio, dalla provincia di Modena. Buonasera, Maurizio.
Buonasera da Cruciani, sono Maurizio e sono padre di quattro figli. Volevo parlare in merito alle adozioni da parte di omosessuali.
Che vuole dire in più di quello che abbiamo detto già? Sennò poi ci accusano di parlare sempre di Frocio.
Al reazionario,
vorrei dare la mia opinione. Ho quattro figli piccoli, quindi
ma che c'entra?
Qualora dovessi mancare io e mia moglie, sarei molto contrario che dei miei bambini fossero adottati da.
Ma
da
che ragione adesso? Quale, lei mi può spiegare per favore quale cosa perversa l'ha portata a pensare una cosa di questo tipo? Ma lei è un pazzo, perché se lei ha pensato, io ho quattro figli, se mia moglie e io crepiamo, questi potrebbero essere adottati dai gay. Ma io dico, ma la prima cosa che le viene in mente è questa?
E io devo pensare ai miei figli, sono abituato a pensare ai miei figli, a dare un'educazione ai miei figli, e vorrei che un domani avessero una vita normale, un'educazione normale, con una coppia che diventassero una famiglia eterosessuale, non una famiglia.
Vabbè, ma lei ha bisogno di cure gravissime, guardi Maurizio.
No, io sto molto bene.
Lei ha bisogno di cure gravissime, lei ha bisogno di cure.
No, ma questo perché io ho avuto
di cure molto, scusi, lei è talmente grave.
Soffra di omofobia, però i bambini quando crescono in una famiglia crescono in base all'educazione che viene data.
Ma sì, ma questo va benissimo.
Genitori, e in
guardi, a me va bene
emulare quello che fanno i genitori. È logico che se crescono in un ambiente di quel tipo e poi cercano di emulare un ambiente di quel tipo.
Se due uomini crescono in una famiglia di criminali, diventa un criminale. No, dico chi che per rispondere alla stupidaggine che ha detto, cioè una persona che cresce in una famiglia di criminali automaticamente diventerà un criminale?
Ha più difficoltà a inserirsi normalmente.
Beh, quello è un esempio sbagliato. È un esempio sbagliato.
Ma non è così.
Questo è un esempio sbagliato.
Ma non è assolutamente così.
Questo è un esempio sbagliato, devo dire, Parezzo, perché effettivamente se uno poi va a vedere il tasso, come dire, di figli di famiglie criminali, probabilmente c'è questo aspetto.
È poco informato.
Non
questo.
Però non c'entra nulla con la questione.
L'educazione è fondamentale. Io vedo nelle famiglie.
Sì, ma scusi un attimo, ma lei pensa che due genitori omosessuali facciano un'educazione a favore dell'omosessualità, spingano un bambino a diventare omosessuale? Ma dico, ma lei è pazzo?
No, di certo, però.
E allora?
E cercano di emulare quello che fanno i genitori.
Ma quale emulare ancora con questa stupidaggine?
I bambini non sono scemi, vedono quello che sta attorno, no? Io vedo i miei bambini piccoli, anche quello di 4 anni e mezzo, vede chiaramente quello che sto facendo, cerca di emulare quello che faccio. Pertanto, se vedono una coppia omosessuale da andare insieme, e faranno la.
Vabbè.
Faranno
Maurizio,
la.
Grazie.
Una
secondo,
cosa,
me, secondo me è una stupidaggine, comunque. La ringrazio.
No, non è vero. E guarda, dirò di più. Guarda, io ho delle famiglie qua vicino, ci sono educati i bambini nella famiglia, due delle zie zittelle. Le figlie di questi. Di
sono
questi,
lesbiche, sono
di queste
lesbiche.
Coppie non si sono né sposate né hanno avuto figli. Io ho visto tre famiglie di questo tipo, per dire, e la zia zittelle era quella che comandava. Andava tutto in famiglia poi.
Vabbè, ma lei Maurizio ha delle perversioni in mente che sono spaventose. Te lo sa, no? Ma ci sarebbe bisogno veramente non di una, di tre ambulanze, secondo me.
Sarà pubblico perché è un albergo, arrivano coppie gay, arrivano. Quindi non ho nessuno problema contro, perché uno deve essere libero di praticare il sesso che vuole, non ho nessuna cosa.
Però dietro questa maschera, questa frase, io non ho nulla contro, poi si nascondono le peggiori bestialità. Grazie.
Viva i Frasi! Viva i Frasi!
Oh, c'è il signor Aurelio Mancuso, che credo sia candidato, giusto Parenzo? Non so se sia candidato.
Aurelio Mancuso, che è stato il presidente dell'Arcigay,
che scrive su Twitter, ogni giorno un politico, un comico, un calciatore, un giornalista se la prende con gay, ebrei, migranti, donne, eccetera eccetera, riferendosi probabilmente a questa cosa di Villaggio.
L'omosessualità è una anomalia genetica e va compresa fino in fondo. I'm nature's little mosquito. I cattolici hanno sempre cercato di colpevolizzare l'omosessualità, e invece non è vero, è un incidente. Quindi se si ha veramente amore per il prossimo, bisognerebbe capire anche una deviazione che non è desiderata, ha capito? Non è che loro scelgono.
E meno male, rispondo a Mancuso e ad altri, che c'è la possibilità di parlare male di chiunque oggi, a meno che non si infrangano le leggi. A meno che non si infrangano le leggi. Ora Villaggio ha detto, secondo me, delle stupidaggini. Villaggio ha detto delle stupidaggini quando parla di anomalia, quando parla di che cos'è che ha detto di perversione,
no?
Sì, di anomalia genetica, scusa, di anomalia genetica. Però viva Villaggio, perché lo può dire, c'è quelli che vorrebbero sanzionarlo dicendo che questa cosa qui va sanzionata. Sono ridicoli, quasi peggio di Villaggio,
però c'è anche il buon gusto. Però c'è anche il buon gusto. Però c'è anche il buon gusto.
È con noi il segretario di Fondazione Comunista, Paolo Ferrero, buonasera.
Salve, buonasera.
Come sta, caro Ferrero?
Bene, bene, bene.
Senta,
sono
che
Napoli.
A Napoli, senta che musica le metto, caro Ferrero, perché questa musica, come dire, lei che sbandierava, no, il simbolo della falce e martello, adesso l'ha diluito, l'ha annacquato, l'ha nascosto, l'ha fatto sparire, l'ha fatto sparire. Io mi aspettavo una battaglia sotto il simbolo di Rifondazione Comunista, con i comunisti italiani, con la falce a martello ancora lì presente, e credo che per la prima volta forse ci sarà qualche lista. Parenzo, vai tu che la conosci.
Lavoratori, rosso in fiore, in petto c'è fiorito. No, questo è bellissimo. Noi non siamo più nelle officine, ma la zanzara lavorar. La plebe sempre all'opera, chi la contro cruciari cui lottar.
La conosce Ferrero? Beh,
come sì, come... l'ho sentita qualche volta.
Beh, come l'ha sentita? Come l'ha sentita? Come
ma
l'ha sentita?
Vengono i brividi ancora?
Ma non
un
si è
livello di eccitazione spasmodica o no?
Mi dica che si eccita un po' con queste cose.
No, a me è una bella canzone che mi piace ed è un simbolo della nostra storia, del movimento operaio.
Ma avete tolto, la falce e martello dalle elezioni, adesso si presenterà solo qualche movimento così minore. L'avete messo con la cosa, con Ingroia, con Rivoluzione Civile, con la scritta Ingroia enorme così, voi che siete contro i partiti personali, Ferrero, su.
È solo che dovendo fare la lista in tre settimane abbiamo detto di mettere il nome, che era l'unico modo per renderla riconoscibile.
Beh, appunto, avete fatto una paraculata. Lei che è contro i partiti personali, i partiti personali.
Ma infatti non è un partito questo è una lista che mette assieme esperienze diverse, sociali, di società civile, politica avanti, e che si è trovata unita su un programma e su una collocazione politica.
Sì, d'accordo, però si è un po' insomma, non ci sarà la falce e martello.
Siriza, che ha spaventato, diciamo così, i banchieri di tutta Europa col suo risultato del 27% in Grecia, non c'ha la falce e martello sul simbolo, perché anche quella è una
coalizione. Ma non ce l'aveva manco prima, credo.
E neanche, Siriza sì. E il Front de Gauche nemmeno, Ischierda Unita nemmeno. Per cui noi come partito abbiamo la falce e martello e assolutamente non cambiamo simbolo. Alle elezioni abbiamo fatto questa bella lista che speriamo si riesca a consolidare con un'esperienza di allargamento della partecipazione.
Alla fine, se non c'era sto Ingroia che vi dava un po' di speranza, stavate fuori un'altra volta.
Ma diciamo che noi avremmo presentato ugualmente una lista, e c'era un percorso in piedi con cambiare
però,
di cuore, quindi
però,
si lavorava.
Sì, però insomma, no, se
questa,
non c'era.
Questa è una bella cosa.
Diciamola così, che forse concorderà con me. Ingroia è un po' il cavallo di Troia con i quali, attraverso il quale il furbissimo Ulisse scardinerà il sistema politico,
così. Lei vuole far tornare
Ingroia è un valore aggiunto, perché è un valore simbolico enorme. Ingroia è un valore simbolico enorme, che è una persona che ha dimostrato nella sua attività di non piegare la schiena davanti a nessuno, nemmeno ai colli più alti, e quindi è una persona di cui fidarsi, perché è una persona che quando pensa di aver ragione fa la sua battaglia, e questo secondo me è il valore aggiunto enorme che Ingroia porta questa lista. E poi c'è un bel programma che noi condividiamo, che abbiamo condiviso.
I programmi non contano niente, lei lo sa.
Come non contano niente?
Ma quando mai non contano?
Ma come
niente?
No? Siamo gli unici che dicono che bisogna smetterla con queste politiche di rigore e del fiscal compact.
Ma lo dicono
europeo,
tutti, lo dicono tu, lo dice PD, lo dice PDL.
Ma non è vero,
lo dice la Lega, tutti lo dicono, tutti. Persino Monti,
lo
dice.
Falso, falsissimo.
Ma che falsissimo?
Nei loro programmi c'è scritto dappertutto che si rispettano le direttive europee.
E voi che volete fare? Volete uscire dall'Europa? Che volete fare?
No, pensiamo semplicemente che bisogna smetterla di fare i camerieri della Merkel, perché altrimenti si fanno gli interessi della Merkel e non quelli del popolo italiano, come si è visto quest'anno.
Ma proponete una cosa seria: la legalizzazione della prostituzione, la legalizzazione della droga, tutte cose serissime. Fate una battaglia su queste cose, non su queste cose del rigore.
Ci sono milioni di persone che stanno a spasso perché non c'hanno più un posto di lavoro,
senza
e
rigore invece
devono pagare tasse su tasse,
senza
mentre
dolore ci sarà
11 senza... miliardi alle banche hanno regalato questi.
Regalato prestiti.
Ho capito, ma le famiglie i prestiti non li hanno, invece questi, i soldi per le banche ci sono, i soldi per le famiglie no, questo è il problema.
Senta, ma Parenzo, dove sei innanzitutto?
Sono a casa dei miei a Padova.
Ah, a Padova, a casa dei tuoi a Padova. Ma
perché domani devo andare a Reggio Emilia con Landini.
A Reggio Emilia con Landini, a che fare con Reggio Emilia con Landini?
Per in onda a raccontare un pezzo di storia di questo paese.
Ma che pezzo di storia,
Sì, certo, cose che a te tutte le fotti, ma Squinzi che ci sta ascoltando, l'amato presidente.
Ma quello lo diceva, quello è il caro leader, non fare come...
L'amato presidente.
Il caro leader Squinzi, devi chiamarlo il caro leader Squinzi.
Guarda, l'altro giorno ho visto Squinzi, mi ha parlato molto male di te, ho detto no, guarda che Cruciani è bravo. Ho detto no, Parenzo, guarda.
Cioè, mi hai salvato la cadrega.
Ti ho salvato la cadrega.
Parla del caro... Ogni volta devi dire il caro leader, ogni volta che parli di Squinzi. Non nominarlo nemmeno, il caro leader devi dire. Non devi mai nominarlo,
Però voglio dire al compagno Ferrero questo. Fuori di dubbio. Grazie Ingroia ci hai salvato, questo bisogna dirlo. Questo si può dire così, secondo me, proprio. Grazie Ingroia ci hai salvato.
Ancora una volta, se c'è una speranza che i comunisti tornino in Parlamento, è grazie Ingroia, giusto?
Io penso che assieme a Ingroia torneremo in Parlamento.
Cioè ci vuole un po' di comunisti in Parlamento, ci vogliono, Ferrero, un po' di comunisti veri o no?
Ma diciamo che da quando non ci sono più le cose per gli italiani sono andate peggio.
Beh, adesso,
e quindi è bene che ci siano. Che dice?
Bah! Non lo so, è andata
peggio. Ma negli ultimi 5 anni, secondo lei, è andata
secondo
meglio
me,
o peggio?
Ma secondo me si va sempre meglio, lo sa, l'evoluzione tecnologica, il mondo, va sempre meglio.
È solo sugli stipendi dei lavoratori che vanno
peggio. Lei che rimpiange
peggio.
Gli anni 70, Ferrero?
Ma io non è che rimpiango, semplicemente penso che in questi ultimi 20 anni c'è stata un'enorme lotta di classe.
Andiamo meglio, la tecnologia
va avanti. Dai padroni contro i lavoratori e l'hanno vinta loro e bisognerà fermarli perché sennò questi...
Allora abbia il coraggio di dire che Squinzi è un delinquente, un padrone che torchia gli operai, che distrugge gli operai. Abbia il coraggio di dirlo qui alla radio di Confindustria. Dillo, dica. Il presidente di Confindustria è il primo dei delinquenti. Abbia il coraggio di dirlo.
Non il primo dei delinquenti. Sicuramente è uno che torchia gli operai e li vuol torchiare di più.
Ma quale torchia agli operai, signor Squinzi? Ma è una bravissima persona. Che torchia agli operai?
Semplicemente guadagna sulle spalle degli operai.
Ma che sulle spalle? Li fa lavorare. Ma li fa lavorare.
E appunto li fa lavorare. E quelli lavorano.
Ma non li faccia difendere.
Non li fa mica, ma lo fa per beneficenza.
Ma lo fa per la società, anche per la società, per se stesso.
Per la sua società, per la sua
società. Non mi faccia difendere il caro leader, su.
Ma come no? Vedo che la cadrega per l'appunto... È una cosa seria la cadrega.
Torchi agli operai, la cosa
torchi
pazzesca.
Torchi agli operai e li vuole torchiare di più.
Ma una cosa assurda.
Magari assurda.
Vorrebbe pure nazionalizzare. Vorrebbe pure nazionalizzare l'industria, le cose di Squinzi, le attività di Squinzi, signor Ferrero.
Una cosa, visto che avete tanti industriali che girano da quelle parti a quella radio.
No, ma guardi che noi non ci sente nessun industriale.
No.
Guardi,
Ma perché non gli chiedete di mandarvi 2 mesi in fabbrica a provare?
Ma perché devo andare in fabbrica?
In borderia, ma perché ci va? Così per vedere come che tempo che fa lì dentro.
Ma ci vada lei, ma lei non c'è, ma lei
con cognizione di causa.
Ma è lei che dovrebbe andare in fabbrica. Io non ci vado manco morto in fabbrica. Ma quando mai? Ma lei,
come
ma lei
no? Ha fatto io 18 anni e mezzo sono entrato a lavorare
in Fiat, secondo
ma
lei fa l'impiegato pubblico?
No, secondo livello in Fiat e sono rimasto in fabbrica finché non mi ha sbattuto fuori in cassa integrazione. Purtroppo non faccio più l'operaio perché l'ha deciso Agnelli, diciamo così, è lui che mi ha avviato alla carriera politica.
Perché? Perché l'ha messa in cassa integrazione?
Esattamente.
E poi si è fatto assumere nel pubblico però, Ferrero.
Io dopo 10 anni sono riuscito ad entrare alla regione Piemonte, così è.
Però Ferrero,
e come mai? In quota comunista? Come mai? Oppure
no,
secondo regolare concorso? Mi dica, dica, la dica tutto.
Facendo un concorso.
Sì.
Però diciamo la tutta, visto che è il decennale della morte dell'avvocato Agnelli.
No, non fare dire cose brutte su Agnelli, dai.
No, Ferrero, diciamo una cosa, comunque era un gran signore di un'eleganza infinita.
O si sta meglio senza Agnelli, allora, secondo lei?
Allora, sull'eleganza non ho nulla da discutere. Poi eravamo anche vicini di casa perché a Villar Perosa il suo castello sta pressoché alla stessa altezza della casa di mio padre, per cui quando arrivava in elicottero passava sopra il mio balcone e lo sentivo arrivare. Ma
e faceva pure lavoratori con le lì dall'elicottero.
No, da questo punto di vista gran signore. La cosa che faccio notare è che, diciamo, al di là dell'umana pietà e del fatto che stiamo parlando di una persona, ma la santificazione che c'è stata ieri a me ha dato fastidio. Ma diciamo solo una cosa,
cioè, nessuno ha parlato, nessuno ha
fastidio.
La santificazione, questo è giusto, è corretto. Io sono d'accordo.
Ma scusa, mancava la figlia.
Sì.
Come mai? perché si è scoperto, quando c'è stato il problema dell'eredità,
vabbè,
che
là
questo
sono
gran
beghe,
signore
sono le beghe,
si era messo un mucchio di soldi all'estero senza pagare le tasse e che si sono litigati in famiglia su come il diavolo si divideva il tesoretto.
Ma quello succede,
ma lo avrebbe voluto vedere come corona.
No, io sto semplicemente dicendo che va anche detto che Agnelli ha fatto la Fiat e ha fatto l'evasione fiscale, l'esportazione di capitale, che quando ha messo me cassa integrazione assieme a qualche altra decina di migliaia di persone, 200 persone si sono suicidate.
No,
e
vabbè, così, adesso Ferrero, addirittura ha istigato al suicidio Agnelli, scusi.
No,
ma
non
Ferrero,
sto dicendo che lui ha istigato al
quello
suicidio.
Quello torchia i lavoratori, Agnelli istiga al suicidio, ci vuole fare chiudere qua, Ferrero.
Esattamente, che il tema dello sfruttamento del lavoro è un tema che c'è e che anche se viene tolto dalla comunicazione pubblica rimane ugualmente.
Ma quando mai lo sfruttamento? Ma questi in Birmania sfruttano il lavoro.
Ma
su,
che in Birmania? In Italia.
Ma
se volete
mai?
Venite un paio di giorni con me, vi faccio fare un giro e vedete.
Allora, la dica tutta, le aziende
dico,
di Squinzi vanno nazionalizzate, vanno statalizzate immediatamente.
No, la prima non è quella, di sicuro.
La chimica va...
No, quando era nazionalizzata funzionava un po' meglio, ma di sicuro la cosa che bisogna evitare è di continuare a dare soldi al Monte dei Paschi di Siena o ad altre banche private.
Quello è un altro discorso.
E ammetterci...
Però poi falliscono, poi falliscono.
Beh, sa com'è? Finché in Italia c'erano delle banche pubbliche, era il periodo in cui c'è stato il miracolo economico. Negli ultimi 20 anni, in cui hanno privatizzato tutto, siamo arrivati alla più grave crisi dopo quella del 29. A me non sembra che funzioni tanto queste ricette.
Qui ci vuole la musichetta comunista, perché qui siamo proprio alla... Ma Ingroia tutte queste cose le condivide, secondo lei? È così trinariciuto come lei, da questo punto di vista?
Trinariciuto? Perché trinariciuto?
Beh, lei è un po' trinariciuto.
Sto dicendo delle cose di una banalità.
Adesso nazionalizzare le banche non è proprio una cosa, lo dice anche Grillo.
Come no?
Purtroppo lo dice anche Grillo.
Ma guardi,
ma lei lo sa che
banche...
io potrei votare Grillo? Lo sa che potrei votare Grillo? Lo sa che potrei votare Grillo, Ferrero?
Lei?
Io sì.
Beh, meglio Grillo di Berlusconi.
In questo momento, perché il paragone tra Grillo e Berlusconi? Non è
perché lì per la Cadrega lavora a Confindustria.
Ma guardi che non è vero, perché a Confindustria c'è un sacco di gente che vota Partito Democratico.
Questo è vero. Infatti questo non depone a favore del Partito Democratico.
È pieno di gente che vota Partito Democratico, glielo posso assicurare.
Sono d'accordo con lei.
Pieno.
Però, guardi, io invece le voglio ricordare che le banche nazionalizzate, cioè pubbliche, sono state quelle che dopo la Seconda Guerra Mondiale hanno permesso non solo la ricostruzione, ma
appunto, dopo la Seconda Guerra Mondiale,
tutto l'Occidente.
Dopo la Seconda Guerra Mondiale, appunto.
E invece le banche private c'erano già prima del 29, sono quelle che hanno portato alla crisi del 29. Siamo di nuovo in una situazione come la crisi del 29.
Ho capito, però non siamo nel 29, questo è il punto. Siccome non siamo nel 29, non è che si può tornare alle ricette di nazionalizzare le banche. Io volevo passare ad un altro argomento attraverso questa canzone. Parenzo, io voglio sentire la tua canzone quando sento queste parole. La tua voce, perché la tua voce...
Fiori, rosso in fiore, in petto c'è fiorito.
Che non
c'è
è fiorito.
Non fiorito. Siamo più nelle officine, ma da Squinzi a lavorar. La plebe sempre all'opera. Chi
se non ci sentite più lunedì, saprete perché.
Basta!
Paura, paura.
Ma no, che paura. Scusi Ferrero, ma allora chiariamo questa.
Chiariamo. A una radio del Partito Comunista.
Ma non esiste più. Allora, Ferrero, mi spieghi una cosa. Questa storia della trattativa col Partito Democratico, lei ci dica una parola definitiva. Chi ha chiamato? Chi? Cosa voleva offrire? Se è vera questa storia che Bersani voleva offrire qualche cosa. C'è stato questa... Cioè, lei per adesso su questa cosa non è che si è espresso molto. Volevano offrire dei posti, sì o no, per stata esistenza?
Sì.
A chi?
No, diciamo che c'è stata una proposta o varie proposte di dire se non vi presentate si può vedere il modo di avere dopo qualche commissione oppure nelle liste del Senato del PD di inserire qualche indipendente, cose di questo tipo. Noi gli abbiamo detto che non ci interessava per nulla perché noi gli avevamo posto un
problema. Ma chi l'ha proposta? Chi l'ha fatta la proposta concretamente?
Ma
Franceschini?
Sono i nomi che sono usciti, Franceschini, Violante, insomma.
Cioè per conto di Bersani, secondo lei?
Ma direi di sì.
la ma voi morivate, se non vi presentavate al Senato eravate morti politicamente, cioè sarebbe
ma
stato
no, ma noi gli abbiamo posto un problema semplicissimo, gli abbiamo detto dite chiaramente che non farete nessuna alleanza con Monti e allora si discute.
Vabbè, ma quello come fanno a dirlo? Quello pure
ho capito, ma però capirà che è un bel problema che quelli vengono a chiedere i voti nostri per governare con la destra, perché non ci siamo, diciamo.
Senta, ma mi dia una definizione di Vendola in campagna elettorale, una definizione alla Ferrero di Vendola, del suo grande nemico Vendola in campagna elettorale.
No, perché grande nemico? Vendola è una persona che dice cose giuste e che sa, per le scelte che ha fatto, che non le realizzerà.
Cioè sta con le persone sbagliate, cioè si accompagna brutta gente.
Lui ha accettato il programma diciamo che hanno fatto comune col PD e ha accettato la regola che quando c'è un dissenso votano a maggioranza.
Ma quella è una cosa buona,
che
però
che, si chiamava centralismo democratico una volta.
Vabbè, ma diciamo, è una cosa buona.
No, diciamo semplicemente che Vendola sarà sempre in minoranza e che quindi tutte le cose che va dicendo purtroppo non si faranno. In questo senso mi sembra che
comunque avete fatto una lista
Avete
fatto le liste con Emanuele Cencelli pure voi per far entrare tutti quelli che erano in Parlamento prima.
No,
ma come no,
vi
siete
divisi
tutti i posti in maniera vergognosa.
No,
su.
Questo non è vero. Invece
c'è uno schema pubblicato da Libero,
dire
uno schema vostro pubblicato che la dice tutta su questa cosa qua. Dai.
Lei noterà, e adesso io non ho visto lo schema di Libero, ma in ogni caso
non è di Libero, è lo schema preso da una nota fatta lasciata sul tavolo da qualcuno di voi.
Lo so. Che è Libero va in giro a cercare gli schemi. La cosa che le faccio notare, e se vuole mi richiama il giorno dopo le elezioni e vediamo se ho detto la verità oppure no, che sicuramente nelle liste, ma certo tra gli eletti, le persone che non sono mai state in Parlamento sono assolutamente la maggioranza.
Vedremo.
Assolutamente, vediamo. Anzi,
vediamo.
Se vuole scommettiamo.
Senta, lo sa che il capolista al Senato della lista Ingroia, credo sia un vostro militante, eccetera, è indagato per reati gravissimi? Ingroia lo sa?
No.
Lo conosce lei, questo signore?
No, non so di chi parla lei.
Si chiama Marino Andolini, è un medico di Trieste. Associazione a delinquere finalizzata alla somministrazione di medicinali guasti e pericolosi per la salute pubblica e truffa.
Sì.
Allora, indagato
a
Torino.
So.
Ma è un vostro militante o no?
Sì. Assolutamente. Andolino è un merito meritorio.
Sì.
E questa vicenda si chiarirà quanto prima.
Intanto per i vostri criteri, quelli di Ingroia, è indagato per reati gravissimi e potrebbe anche essere
indagato.
Potrebbe essere anche rinviato a giudizio. Come non sapeva
non
che era indagato?
Non sapevo che fosse indagato.
Capolista.
C'era una discussione su questo.
Sì.
E questo medico sta lavorando con le cellule staminali.
Sulle staminali, esattamente. Sì.
E sta lavorando con i criteri posti dal ministero e quant'altro. E ci sono dei contenziosi in ballo.
Sì, ma lasci perdere i contenziosi. La cosa di base che dovrebbe interessare Ingroia, dovrebbe essere a conoscenza Ingroia, è che è capolista al Senato in Friuli Venezia Giulia ed è indagato e potrebbe essere rinviato a giudizio tra qualche mese per associazione a delinquere finalizzata alla somministrazione di medicinali guasti e pericolosi per la salute pubblica e anche truffa. Io vorrei che questa cosa voi la comunicasse al signor Ingroia, paladino della legalità, eccetera, eccetera, perché insomma forse non se n'è accorto, forse gli è sfuggito o no?
Francamente, diciamo così, apprendo in questo momento che c'è questa cosa lei e quindi vedremo assolutamente.
Ma è uno di Rifondazione Comunista?
Sì, lo conosco benissimo, anzi ho enorme stima di lui perché secondo me sta facendo un lavoro magnifico.
Sì, vabbè, questo è un altro giudizio sul suo lavoro.
Assolutamente, ma in questo se c'è un problema lo si verificherà.
Va bene. Allora, ricapitoliamo, il signor Ferrero, segretario di Rifondazione Comunista, non sapeva che un suo militante, che tra l'altro è stato consigliere comunale a Trieste, capolista della lista Ingroia, non è un caso gravissimo, però è curioso, capolista al Senato in Friuli Venezia Giulia per Rivoluzione Civile, è indagato per associazione a delinquere finalizzata alla somministrazione di medicinali guasti e pericolosi per la salute pubblica e la truffa. E siccome a casa Ingroia su queste cose non si scherza, bisogna che qualcuno lo comunichi al signor Ingroia, al mitico Ingroia. Io lo dico, almeno così risolvono tra di loro, Non è che è un caso da poco, per carità, poi noi siamo iper garantisti. Però lì tagliano le cose con l'accetta.
Mi sembra che hai detto una cosa molto giusta.
Maurizio da Roma, buonasera Maurizio.
Buonasera Cruciani, buonasera a lei. Buonasera a lei Parenzo. Volevo dire che sono molto contento del tipo di taglio cabarettistico che lei ha dato alla sua trasmissione.
Vabbè,
la
però seguo... adesso basta questa storia.
Sì, no, ma la seguo con piacere, solo che trovo a volte però fuori luogo in una trasmissione da cabaret inserire una presenza, se non deprimente almeno triste, come quella di Ferrero, che nel 2014, in un periodo di grandi crisi in cui le aziende non fanno altro che chiudere e mandare gente a spasso, che si debba stare a sentire un signore che ancora vuole chiamare in maniera perlomeno medioevale gli imprenditori come i soliti padroni che sfruttano le masse. Guardi, è semplicemente triste, forse anche tristo, mi sembra quasi che venga da un altro mondo, e tutto questo non fa parte di quel taglio cabarettistico allegro, simpatico, che vogliamo sentire quando torniamo a casa dopo una giornata.
Ma invece sì, è esattamente questo, c'è del cabaret anche in questo tipo di linguaggio vetusto utilizzato da Ferrero, se vuole. A me fanno ridere certe cose. Non...
Guardi, io capisco che si possa anche ridere, però creda che io...
Vabbè, ma che vuole da me? Scusi, non ho capito. Sta criticando Ferrero o il fatto che abbiamo invitato Ferrero? No, non ho capito.
Non voleva essere un rimprovero. Trovo che questi signori non riescono proprio ad essere un minimo, come dire, realistici. Guardi che qui a Roma chiudono tante di quelle aziende. La mia ha chiuso 3 anni fa. Mia moglie chiuderà.
Pensi che noia
prossimo.
Se dovessi parlare dell'azienda sua che chiude, di quella di sua moglie, detto con tutto il rispetto.
Ma io sto benissimo, non sono più imprenditore, faccio solo la gente, vivo benissimo adesso, dormo tutte le notti, non ho più problemi di soldi, di clienti che non pagano. Ma lei non ha idea quanto io mi possa divertire adesso in un momento di crisi.
No,
io sono felice, ma quello che trovo deprimente è che qualcuno possa giocare con queste persone che sono gli imprenditori, che è gente che solitamente qualche volta
chiamandoli sfruttatori, dice lei queste cose qui.
Che è una vergogna, è un insulto.
Va bene, grazie Maurizio.
Buonasera,
grazie.
No,
chi era? Massimo o Maurizio? No, Maurizio. Massimo da San Marino.
Sì, pronto.
Vada.
Sì, Cruciani, io credo che gli italiani onesti la debbano ringraziare.
Addirittura perché?
E le spiego anche perché. Grazie alla sua trasmissione,
sì?
Se Berlusconi ha trombato Dell'Utri,
sì?
È dovuto a lei.
Perché?
Perché dando spazio a Dell'Utri ha fatto in modo che
molti
italiani conoscessero il personaggio.
Lei si sbaglia, mi attribuisce troppa importanza. Berlusconi ha fatto fuori Dell'Utri per un calcolo elettorale, secondo lui, secondo Dell'Utri no, un calcolo elettorale.
Sicuramente, ma il calcolo elettorale di Berlusconi è dovuto a dei sondaggi. La sua trasmissione ha fatto conoscere
dice lei, fa questo ragionamento. Sì, sentiamo Mentana sulla 7 un attimo. Cioè l'audio no?
Certa predisposizione a tirarsi gli strali della magistratura è sempre stato in passato, anche recente, nell'occhio del ciclone. Oggi Berlusconi ha presentato i candidati del suo partito, ma far notizia è l'apparente malore che ha avuto.
Rimane sul palco per oltre 2 ore, tanto che alla fine accusa un leggero abbassamento di pressione. Nessun malore smentisce le voci, tempestivo l'ufficio stampa. Nell'orazione fiume, però, Silvio Berlusconi non trova il tempo per affrontare i due argomenti al centro del dibattito, il caso Montepaschi, ma soprattutto la proposta di Monti. Se il PDL mette da parte Berlusconi, siamo pronti, tende la mano il professore, il no è di Alfano.
Qui, se c'è qualcuno o qualcosa di cui l'Italia ha bisogno di essere mondata, è Monti e il governo tecnico. Il popolo delle libertà o è con Silvio Berlusconi leader o semplicemente non è.
Il segretario PDL
anche qui no, non ci siamo fatti mancare niente, caro Parenzo, no? O semplicemente non è, ma come, scusa Alfano, ti eri proposto come leader, c'è stato uno scontro fortissimo, adesso hai cambiato tutto, vabbè, non... bisogna volergli anche bene ad Alfano, eh. Barbara da Milano, buonasera, Barbara.
Buonasera a tutti.
Sì.
Io volevo dire che sono favorevole sull'apertura delle case chiuse.
Quello, meno male, non è l'unica.
No, non solo, anche perché ho un'idea da anni che sto elaborando.
Che idea, signora Barbara?
Mi piacerebbe aprire una casa chiusa, perché secondo me è un business, non indifferente. Non lavorare, sì.
Sì.
Io la gestirò soltanto sì. E basta.
Lei non vuole partecipare, come dire, all'attività proprio no. Pratica
no,
di lei, no?
Assolutamente no.
No, non se la sente, no?
No, no, no. No, no.
Vuole gestire però il business, come dire, vuole
esatto.
Gestire. Ma lei è
esatto.
Del settore?
No, no, assolutamente. Io sono una semplice impiegata, però mi piacerebbe, sono da anni.
E come mai ha questa passione particolare per le case chiuse, per i cosiddetti bordelli, eccetera? Magari, no, ma per carità, magari ha una passione
perché?
Per il sesso, ha una passione per
assolutamente.
La...
Assolutamente, no.
Perché no? Scusi, vabbè, ma sarebbe una cosa
no,
normale.
Vabbè, no, mica... vedo dei gran soldi e basta.
Vede
lo
solo dei grandi quattrini.
Un grosso business, sì, esatto, esatto.
Un grosso
anche perché
business.
Vedo via sì esatto un grosso
però
business.
Vabbè è un grosso business, chi ha a che fare con questo business un po', come dire, non dico che deve essere per forza appassionato
poi
della materia, però insomma deve essere anche abituato a incontrare certe persone, a no, ad avere a che fare con della gente, soprattutto appunto le lavoratrici o i lavoratori, insomma deve essere anche una persona con un po' di pelo sullo stomaco, insomma. Non so come dire, signora Barbara,
sì,
no?
Abbastanza, grazie, sì.
Sì,
sono
sì.
Proprio così.
Cioè non si ferma davanti a nulla. Sentiamo Verdini un attimo, signor
esatto.
Verdini, aspetti.
Furbe, furbe. No, domande. No, lei fa domande furbe. Perché faccio domande furbe? Perché è antipatico e fa domande furbe.
Verdini si scalda incalzato sul fallimento del credito cooperativo fiorentino di cui è stato presidente. È scortato da Antonio Angelucci, il re delle cliniche romane. Nervoso anche Renato Brunetta.
Io la vedo un po' spiritata. Dica al suo Santoro che si faccia pagare di meno per il bene del paese.
Santoro non è un dipendente.
No, ma lo sappiamo benissimo. Però siccome non mi ha... Siccome non mi ha mai detto, quant'era il suo retribuzione da parte della
online.
Tra i pochi con il voto disteso, Mara Carfagna, gratificata da Berlusconi di citazione dal palco per la sua partecipazione a servizio pubblico.
I complimenti di Berlusconi per ieri da Santoro.
Fanno piacere, grazie.
Soddisfazione tutta personale, quella dell'ex ministro. Il clima generale in realtà sembra di attesa, ben diverso da quello di festa della discesa in campo quasi 20 anni fa.
Bel servizio dalla 7, bisogna dire anche su alcune frasi. Io rivoglio Brunetta, ritagliatemi questo Brunetta dalla 7, vi prego. Com'è che faceva? Parenzo, scusa.
Voglio sapere il Sibilio di Santoro. Sibilio di Santoro, subito. Tornelli dappertutto, ovviamente. Tornelli al servizio pubblico, i tornelli.
Ma che c'entra i tornelli al servizio pubblico, scusa?
Sei un cretino.
Gianluca dalla provincia di Modena, buonasera. Fra poco un grande personaggio, un grande attore qui alla Zanzara, grandissimo attore fra poco qui alla Zanzara.
Un attore?
Beh, un attore strepitoso, uno che ha a che fare sia con Santoro che con Berlusconi, soprattutto con Berlusconi. Fra poco grandissimo attore. Gianluca.
Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo.
Vada.
Io volevo tirarvi un pochino le orecchie. In relazione alla telefonata che avete ricevuto qualche giorno fa dal signor Eliseo di Roma.
È mitico Eliseo, dovremmo ingaggiarlo sto Eliseo prima o poi, lo dobbiamo ingaggiare. Sarà tra la settimana prossima, mi sa che sarà quasi ospite fisso il signor Eliseo. Eliseo.
No, ma comunque, sentite, venendo al mio punto, io ascoltavo la telefonata.
Al suo punto, certo,
e so che voi siete a favore della legalizzazione della prostituzione e lo
abbastanza,
sono anch'io.
Abbastanza.
Lo sono anch'io. E però quando questo signore vi ha detto, per esempio io vado, ho questa amica, mi sembra che si chiamasse labbra di velluto o qualcosa del genere.
Sì.
E voi vi siete un attimino irrigiditi, come dire, lei va con le prostitute.
Ma no, ma noi lo facciamo così per gioco, per creare un minimo di contrasto, Gianluca. Ma noi se ci possiamo stupire quando chiama qualcuno e dice di essere andato a prostituta, oppure se facciamo moralisti su questo, ma siamo libertini qui, siamo libertini, libertari, come direbbe Pannella,
sì.
No,
da quel po' che vi sento per radio so che siete così, però volevo aprire questa riflessione, nel senso, non si può da un certo punto dire se io sono favorevole alla legalizzazione della prostituzione, alle case chiuse, e poi lì ci sono le prostitute, cosa fanno? Non è mica che giocano a carte o leggono il giornale, no? Fanno l'attività per cui...
Beh, certo, che devono fare, scusi.
Esatto, e quindi diciamo, con l'accettazione della legalizzazione della prostituzione si accetta che sia normale che ci siano dei clienti che usufruiscono di questo servizio.
Vabbè, e allora?
Niente, avevo percepito una reazione da parte
vostra. No, non si preoccupi, siamo tranquillissimi su questo, tranquillissimi. Io la combatto da ore. Ti avevo detto, caro Parenzo, che c'era una sorpresa, una grande sorpresa. Si è presentato qualche settimana fa, due settimane fa, a servizio pubblico per assistere alla grande performance del suo amico Silvio. È con noi Massimo Boldi, buonasera.
Buonasera cari amici, come state?
Grande Boldi.
Come stai? Come stai carissimo? Come
guarda, sinceramente sto bene, però pensa che mi trovo sì? in un posto vicino dove c'è stato il terremoto oggi.
Ah beh, allora quella è una cosa brutta, eh?
Però un po', io non l'ho sentito perché stavo arrivando, però sì, insomma,
però non è stata una cosa gravissima, diciamo, non,
no, speriamo che non succeda più delle altre piccole cose.
Lo so, però non ci si può fare, non ci si può fare nulla, cioè, è difficile, non è che si possono prevedere i terremoti. Qualcuno dice
ma poiché io soggiorno questa notte, lo capisci,
te stai a toccare a pelle, dici, no? Te stai a toccare proprio, no? A tutta manetta, come dire, no? Vabbè, ma dimmi una cosa, ma come lo vedi Silvio in questa campagna elettorale? Lo stai seguendo? Poi ha avuto un piccolo malore il tuo amico Silvio, però insomma alla fine si è ripreso, niente
anche,
di parte.
Ho anche visto una cosa che fa anche una certa simpatia.
Sì.
I giornali, anche Rai 1, hanno fatto vedere un Silvio che stava parlando tranquillo. Rai 3 ha fatto vedere un Silvio che stava malissimo, poverino.
Anche in questo tu dici c'è una scelta.
È proprio una congiura continua, voglio dire.
Ma addirittura, tu dici che l'hanno presentato da Rai 3 come se fosse proprio moribondo quasi.
Insomma, non stava bene.
Dimmi una cosa, ma ho letto che prima della diretta da Santoro, che ormai è diventata praticamente una cosa di culto, una parte della storia della televisione, è vero che avete rifatto un vecchio sketch?
Sì.
Qual è questo sketch?
Quando sono sceso sotto braccio al Cavalier Berlusconi,
sì,
abbiamo fatto le scale dello studio,
sì,
abbiamo fatto il corridoio, sì, e poi in fondo c'era un nutrito gruppo di giornalisti,
sì,
e lui ha subito fatto, ha detto, sapete, questo non è Boldi, questo è un mobiliere, è un industriale, e si è ricordato questo sketch che io facevo 30 anni fa,
sì,
che è il mobiliere della Brianza, ricordandosi anche le battute.
Com'è che faceva Massimo? Dai, due secondi.
Non si capisce perché è in dialetto milanese.
No,
uno,
si capisce.
E dice... io faccio i divani in casa, adesso lo faccio in italiano.
No, fallo in milanese. Tanto
io fui divano, faccio sul divano, ti dico quanto costa il divano, quanto mi costa a me in casa mi costa 250 euro, sai quanto lo vendo a prezzo pubblico?
Quanto?
3 milioni e mezzo, ci sto dentro appena appena così strozzato.
ma com'era in milanese invece?
In milanese in Brianzolo.
In Brianzolo, sì, in Brianzolo, sì. Che è più forte in Brianzolo, fammelo in Brianzolo, dai, che è più forte l'originale.
Vieni tu a trovarmi, che c'ho 4 segretari. Io c'ho 10 segretarie su, hai capito? 10, 4 le ciulo. Non mi molesti moschito, non mi molesti moschito, non mi molesti moschito. Why don't you go home? Non mi molesti moschito, let me my burrito.
Siamo qui con Massimo Boldi, grande amico di Silvio Berlusconi, attore, eccetera, eccetera. Boldi? Caro Massimo, chi è il cipollino della politica italiana?
Ah, beh, questa è bella, veramente.
Ciao,
chi è il cipollino? Silvio Berlusconi non penso proprio che sia un cipollino.
Chi può essere il cipollino?
Ma sai, ce ne sono talmente tanti. Guarda, in questi ultimi 20 anni
sì,
abbiamo potuto vedere di tutto e di più.
Vabbè, ma quello che più si assomiglia al personaggio, al cipollino, chi può essere?
Ma guarda, potrebbe essere forse Gianfranco Fini, potrebbe essere.
Ah, addirittura, e come mai?
Ma un birichino, perché un birichino? Perché?
Perché uno che, no, è un anche tu lo consideri un grande traditore, il tuo amico Silvio?
Beh, insomma, io non voglio...
Gli ha fatto delle cattiverie, gli ha fatto delle
grandi... Non voglio fare commenti sui politici, perché, per l'amor di Dio.
Però insomma, dicono che porti un po'... Sì, dicono che porti un po' sfiga, nel 92 ti sei presentato con Crax...
Io mi sono candidato al Partito Socialista nel 1992.
E poi è scomparso il Partito Socialista.
No, poi è crollato il Partito Socialista.
Appunto, poi ti sei avvicinato alla Moratti, ti sei avvicinato alla Moratti.
Un'altra cosa terribile, guarda, lasciamo perdere, guarda.
una cosa pazzesca.
No,
senti,
io non ho un colore politico. Beh, insomma, io non mi schiero con nessuno.
Beh,
perché...
come no, con Berlusconi ti schieri, hai sempre schierato con Berlusconi.
No, non è vero che mi schiero. No, ma non mi schiero io sono un amico di Berlusconi, ho cominciato a lavorare con lui.
Ma hai votato pure a sinistra? Hai votato a sinistra qualche volta?
Beh, questo non lo posso dire.
Ma come no? Allora sicuramente sì, ho capito. Confessa!
Quando stavo con Bettino Craxi, secondo te dove andavo?
Beh, Bettino Craxi, sai, a sinistra, per modo di dire, insomma, socialisti erano
molto... Vabbè, ma è un centro-sinistra.
Vabbè, erano molto vicini a Berlusconi. Ma sinistra-sinistra, hai mai votato sinistra-sinistra?
Ma non te lo dirò mai.
Vabbè... Direi, ma è una grande confessione, qui è un confessionale, la grande trasparenza.
Grandi confessioni non si fanno.
Grandi confessioni, per esempio, sono sicuro che tu poi...
No, ma se mi fai parlare, vado avanti.
Dimmi.
Ho sempre ammirato quelli che sanno fare qualcosa di buono.
Sì.
Quelli che parlano e basta, lasciano il tempo che trovano.
Ho capito.
Poi c'è chi fa di professione il politico,
sì.
chi fa il giornalista,
sì.
chi fa il cantante. Ci sono tante professioni,
sì.
Poi ci sono alcuni che si mettono in professioni di altri, e allora magari quello può essere un problema, magari no.
Senti, ma che ruoli assegneresti in un cinepanettone ai politici? Facciamo questo gioco, va, in un cinepanettone, diciamo Bersani, che ruolo gli faresti fare in un cinepanettone?
Ah, gli farei fare Gargamella. Gli farei fare.
Vabbè, questo è scontato, Gargamella, Gargamella.
Questo lo sanno tutti perché assomiglia a Gargamella. No, però gli potrei fare il papà di Christian, il papà di Christian.
Ah, uno, sì, ho capito, il papà di Ingroia? Ingroia è il carabiniere che interviene ogni tanto, eh?
Ingroia bisogna fargli fare la parte del cattivo.
La parte del cattivo, di quello che il carabiniere che ogni tanto interviene.
Attenzione, che poi quelli che fanno la parte dei cattivi, che sì. sono cattivi, in fondo non sono cattivi, sono solamente un po' delusi dalla propria vita, ma non ha...
Cioè, è un po' frustrato Ingroia, secondo te?
Ma forse, probabilmente, sì.
Frustrato dalla propria vita, dalla propria professione, era un po' frustrato e ha deciso di fare politica, insomma. E Grillo, Grillo, dimmi qualcosa di Grillo.
È un mio carissimo amico, Grillo è così, è sempre stato così.
Ti piace anche a te Grillo, eh?
Sei
tentato
molto
dal votarlo, dimmi la verità, sei tentato?
Perché no, vedi, certo.
Dillo, tradisco Silvio per Grillo stavolta, Sì,
ma guarda che Beppe dice delle cose giustissime, poi chiaramente che stavo dicendo prima non è un politico.
Esagera.
Vederlo, esagera a modo suo, esagera. Vederlo in politica diventerebbe un po' curioso, interessante.
Però lo voteresti.
Se andare Grillo vuole dire che posso andare anch'io un'altra volta, Così almeno farò un altro partito un'altra volta in due minuti.
Ma nel 92, scusa, mica sei stato eletto tu?
No, sono stato il primo dei non eletti.
Parenzo, che c'è?
No, volevo chiedere a Massimo, con Grillo forse una tentazione di candidarsi l'avrebbe anche avuta, forse una tentazioncina.
Probabilmente.
Vabbè, ma Grillo non è che si mette a chiamare Massimo Boldi e metterlo in lista, mica fa come gli altri.
No, non lo chiamerebbe mai.
Ma figuriamoci. Vabbè, grazie Massimo, a presto.
Ragazzi, vi auguro tanto bene, mi raccomando.
Cipollino, Cipollino, sempre Cipollino, forza Cipollino, sempre.
Ciao Zanzarine.
Ciao.
Sono come zanzare, queste ombre sulla strada, e cadono le ceneri della città.
Mauro, provincia di Piacenza, buonasera, andiamo, battaglia, voglio battaglia. Mauro,
pronto?
dica Mauro.
Sì, buonasera Cruciani, niente, ero entrato in casa, sentivo Ferrero che parlava di lavoro.
Sì.
Non c'è più Ferrero.
No, non c'è più. Non c'è.
Mi chiedevo, ma cosa ne sa lui di lavoro? Cioè, tra il dire e il fare c'è un abisso.
Sì.
Cosa ne, co, co,
come fa a parlare lui di lavoro?
Anche lui ha lavorato in vita sua, ha detto che era la Fiat, poi è stato cacciato, poi è entrato alla regione Piemonte. Vabbè, non è che non può parlare di lavoro Ferrero. Perché non...
Sì, chissà quanti anni ha lavorato in fabbrica.
Lui ha detto, non mi ricordo adesso. Comunque, insomma, guardi, tutti hanno diritto di parlare di lavoro.
Sì, ci mancherebbe.
Va bene, Eva da Milano, buonasera. Eva?
Sì, buonasera.
Dica.
Senta, io volevo solo
chiuda
dire...
la radio, chiuda la radio.
Sì, sì, subito, subito.
Subito. Aspetti un attimo.
C'è Pamela?
No, no. Quello dopo.
Molto perplesso, guarda.
Vabbè, Eva, allora?
Sì, pronto, finalmente. Senta, no, volevo dire questo. Siccome il signor Berlusconi ho sentito che paga 1.200 euro al giorno di tasse e 100.000 euro di alimenti alla moglie, potrebbe pagare il debito pubblico, perché mi sembra che non gli manchino le disponibilità. E allora a questo punto...
Ma non è che può pagare il debito pubblico per noi, abbia pazienza. Cioè...
Perché? Scusi.
Ma come perché?
Cioè... L'ha fatto lui?
Ma in parte l'ha fatto anche lui, ma non solo. Ovviamente 50 anni, non è che tutti i mali dell'Italia in 50 anni si erano concentrati su Berlusconi. È stato anche lui partecipe insieme agli altri dell'aumento del debito pubblico in Italia. Non
io
c'è
dico
dubbio.
Solo questo: se lui pagasse tutto il debito pubblico e probabilmente le possibilità ce ne ha,
ma no,
tutti lo voterebbero. Altrimenti io voto Giannino.
E vabbè, voti Giannino, qual è il problema? Noi siamo contenti se le vota Giannino, ma
infatti, cioè siamo infatti era proprio questo che volevo dirle. Sono una vecchia signora di 73 anni che segue la vostra trasmissione con molto piacere.
Vabbè. Va bene, Giannino tra l'altro ospite 8:30. Pasquale da Foggia, buonasera.
Buonasera Pasquale. Pasquale. Io volevo intervenire semplicemente, mi sembra ridicolo sentire Ferrero che nel XXI secolo discute ancora di lotta di classe. E poi che cosa fate quando parliamo di aziende, di economia? Si pensa alla Fiat, si pensa all'Italia, si pensano solo alle grandi imprese. Ci dimentichiamo costantemente che questo paese è fatto, l'economia, la spina dorsale di questo paese è fatto di microimprese sotto i 10 dipendenti che stanno affossate. Sapete che significa affossate?
E allora?
E come allora? Allora l'unica alternativa è ridiscutere la situazione, cominciare a vedere come gestire il denaro pubblico che ogni giorno per giorno vediamo sperperato in questa maniera barbara. È normale che tutta quanta, almeno dal mio punto di vista, l'unica alternativa oggi è Grillo.
Le zanzare di casa mia si nutrono di me.
Giuseppe da Salerno, Giuseppe, vada.
Buonasera Cruciani.
Vada.
Sto sentendo varie telefonate di persone che ce l'hanno con quel povero Ferrero e quel povero Ingroia. Volevo dire qualcosa su questa cosa. Allora, Ingroia penso va votato perché è un nuovo messia, per due motivi. Allora,
il nuovo messia.
Messia, adesso
addirittura, il nuovo messia di che?
Le spiego. Allora, per prima cosa... Lui ha un programma economico, chiamiamolo così, che si basa sul miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci.
Cioè?
Seconda cosa, lui ha già dimostrato che riesce a resuscitare i morti. Quindi è il messia.
Un attimo solo. E allora? Giuseppe, allora? Il messia?
Poi, terzo motivo per votare Ingroia.
Qual è?
Lui è l'unico che dà delle ricette contro la disoccupazione. Lui assumerà metà degli italiani che spiranno l'altra metà. quindi la disoccupazione lui la risolve.
Eh beh, da quello che ci ha detto, da quello che ci ha detto, veramente è il Messia, può essere,
è Messia,
può essere catalogato sotto
poi
la voce Messia.
Dire,
sì,
poi ho detto delle battute, una cosa seria su quello che ha detto Ferrero. Io sono un chimico, quindi ha detto una cazzata sulla privatizzazione della chimica, è successo esattamente il contrario. Sono un docente di chimica industriale. La chimica pubblica ha fatto concorrenza alla chimica privata, ha fatto fallire la chimica privata e poi è stata buttata giù dalla corruzione da Tangentopoli. Esattamente l'opposto di quello che ha detto Ferrero.
Va bene, grazie, grazie. Angelo da Brescia, buonasera Angelo.
Angelo, buonasera.
Adesso rispondi tu fra poco a quest'altro numero, Parenzo.
Un sai angelo caduto in sai.
Volo. Sì. Angelo, dica.
Siccome stavate parlando delle case chiuse,
un attimo,
una signora,
un attimo.
Signora Lalla diceva che magari...
Rispondi tu, Davide.
È Marco?
Adesso
sempre si risponde.
Scioperi della fame e della sete. Nessuno tocchi Gaino, nessuno.
Pronto?
Marco?
Pronto?
David Parenzo, ciao.
Sei un cretino, ti metti a fare l'imitazione, cavolo. Piero da So, chi c'era? Angelo da Brescia.
Pronto, sono Angelo.
Sì, allora?
No, stavo dicendo appunto che mi proponevo per fare il direttore della casa chiusa.
Vabbè, ma lei subito il direttore vuole fare?
No, siccome c'era la signora che diceva che magari non si trovavano i direttori, io mi proporrei, quindi...
Ecco il solito... Porcellino delle 25 anni.
Sto anche cercando lavoro perché adesso sono sfornito e quindi lo potrei fare.
Ma potrei fare cose?
Ma cosa vuole fare il direttore delle case chiuse?
Uno si improvvisa organizzatore di case chiuse, è un maiale proprio.
Ma perché un maiale?
E tanto lo perché con tutti i lavori, perché dice non voglio fare il panettiere?
Sono in giro tutto il giorno, c'è in giro di tutto. Di tutto, trans, prostitute, bianche, nere, di tutti i colori, le mettiamo in una casa, nelle case chiuse, pagano le tasse.
Ma sì, ma è giustissimo tutto, ma perché le vuole si propone come direttore di una casa chiusa? Abbia pazienza.
No, perché la signora prima diceva che magari non si trovavano persone che le gestivano.
E vabbè, non si trovava a gestione, si troveranno le persone che
gestiscono. Ma mi avete un banco di maniaci proprio.
Vabbè,
ma no, ma non sono maniaco, ma si figuri, sono sposato, due figli grandi, e quindi non sono maniaco.
Vabbè, Fernando da Treviso, insomma a lei piacciono le case chiuse, non lo vuole dire, ma a lei piacciono le case chiuse.
Pronto?
Fernando, dica.
Pronto?
Sì.
Finalmente parlo con tutta una volta, proprio... Allora, no, io volevo dire una cosetta molto semplice, che se vince Berlusconi vuol dire che proprio siamo il paese delle banane, proprio
addirittura
dei latinoamericani.
Addirittura.
Perché dopo quello che ha fatto, quello che ha detto e quello che non ha fatto, cioè rivedere questo qua, che tra l'altro gli stati, quelli che abitano in altri stati, penso che Berlusconi sia un comico.
E allora?
Quando uno gli dice che ha fatto il presidente, ancora potrebbe essere il presidente, cioè penso che l'Italia sia veramente, cioè non penso che non sia l'Italia, ma sia un'Italia nuova che sta nella Repubblica delle Banane.
Ma che c'entra adesso? Cioè, a parte che se dovesse vincere è la gente che l'ha votato, dunque,
massimo rispetto.
Vabbè, fammi sentire Piero da Sondrio, su, Piero da Sondrio.
Perché ha chiuso Pannella?
Ma perché sei un cretino tu, come al solito.
Ma ha sentito, no?
Ma sì, avrà sentito prima, dai, Piero da Sondrio, dai. Piero, dica. Piero, non c'è. Marino dalla provincia di Venezia.
Buonasera.
Sono Vada. In onda? Sì, è in onda, sì.
Bello e piacevole sentirvi, non c'è noia da voi, ragazzi. Ascolta. Simpatici tutti quanti gli interventi, anche quello dell'edicolante di ieri sera che va alle case chiuse.
Sì.
A Parenzo un consiglio, può dire a questo signore che da noi in Veneto si dice una lavata e una asciugata, una parnianca adoperata.
Cioè?
Che pensa che un attimo fate spiegare dal signor Parenzo. Ascolta.
Lo spieghi lei, scusi, lo spieghi lei.
Una lavata e una asciugata non sembra nemmeno adoperata.
Lo spieghi lei? No, non l'ho capito.
Non
ho mica
capito, sai. Una lavata e una asciugata non sembra nemmeno adoperata.
Ah, sì.
Se uno va con quelle signore, lascia lo spazio che trova a quelli che vengono dopo, sembra tutta quanta bella nuova, vergine. Ascolta un'altra cosa.
Non l'ho capita, Parenzo, spiegamela tu, perché non...
No, nella cultura veneta, diciamo quella contadina di base, la lava, cioè, una volta quando l'hai lavata,